l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Si scatena piano piano il mercato, le trattative si intrecciano, comincia a prendere il via anche gli effetti, vario effetto domino che si viene a creare quando qualche casella comincia a incastrarsi. La semina da alcune parti è cominciata tempo fa, adesso è tempo di raccolta. Buongiorno intanto da Vincenzo Manager, Giorgio Serrano in cabina di regia, e quando parliamo di mercato, buongiorno come ogni martedì a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
Ora viene il bello, Luca, e tante trattative, tante cose di cui parlare. Oggi vorrei partire però dalla situazione Zirkzee, perché sembrava vicina, poi lontana, poi c'è la storia delle commissioni che però blocca non solo il Milan, ma chiunque volesse arrivare a Zirkzee, perché ne prendi uno, ne paghi due, così. E quindi credo che può diventare un po' un problema, no?
Sì, nel senso che è evidente che questa commissione è così alta è determinata dal fatto che c'è una clausola, non è una cosa anomala il fatto che ci sia una commissione così alta. Se ti ricordi è successo anche con Haaland, no?
Assolutamente, sì.
Diciamo che il principio è lo stesso. Ora, parliamo di attaccanti, quindi sembra che diciamo un'eresia, ma 40 milioni per un attaccante giovane che ha dimostrato tutto il suo valore, che ha portato insieme ai suoi compagni di squadra, allenatore per carità, Bologna Champions League dopo una stagione favolosa, sia da un punto di vista realizzativo, da un punto di vista di assistenza, rende questo prezzo appetibile. Quindi diciamo che le squadre che possono permettersi Zirkzee sono più di quelle che in teoria potrebbero essere se il prezzo fosse stato libero. Questo tipo di differenza viene caricata di fatto sulla commissione. Non ti dico che viene parametrato a un parametro zero, ma quasi, no? È come quando tu prendi un giocatore a zero, sai benissimo che non spendi zero, perché c'è una commissione che deve essere pagata proprio perché il giocatore alla fine si è convinto a non rinnovare i contratti, quindi si è, come dire, offerto al mercato nella miglior condizione possibile. Ecco, questa è una condizione favorevole, quindi l'entourage del giocatore lo sa, e questo comporta chiaramente un'asta, non tanto e non solo sul prezzo, perché il prezzo alla fine quello è, ma per la monetizzazione nel miglior modo possibile del lavoro che è stato fatto finora dal giocatore e dal suo entourage proprio per quanto riguarda la commissione. Quindi è una questione che va trattata. Ecco, la trattativa oggi non è sul prezzo del giocatore, sul prezzo del cartellino, perché quello è fisso, ma è sulla commissione. Quindi bisogna essere accorti, continuare a trattare. I rapporti fra il Milan e l'entourage del giocatore non si sono mai interrotti, anzi, da quello che ci risulta, continueranno anche nelle prossime ore. Questo non mette a riparo il Milan da possibili sorprese, però, come hai detto te, essendo Zirkzee un giocatore importante che si è messo in luce nel nostro campionato, ha attratto le attenzioni anche di tanti altri club.
Qual è l'altro club al di là del Milan?
Sicuramente interessato, sta cercando il numero 9, no?
Certo.
Poi chiaramente Zirkzee è un giocatore atipico come numero 9, quindi però non è che è un giocatore sconosciuto.
No.
Tu vai a un giocatore in quel modo, sai benissimo quello che trovi oltre a quello che spendi.
Sì, questo è vero. Senti, ma al di là poi della questione Zirkzee da archiviare, superare e risolvere, quanto c'è di vero sull'interessamento, comunque quello che può essere una telefonata, un sondaggio del Milan anche su Adrien Rabiot, che potrebbe però anche per volontà di Thiago Motta, che immagino firmerà in settimana, ti chiedo anche se più o meno si sa la data, avallare la permanenza alla Juventus, e sfruttando il decreto crescita di cui già abbiamo parlato nelle scorse puntate, essere poi una questione soltanto di dettagli.
Ma la Juventus su Rabiot c'è, chiaramente c'è un'interlocuzione che sta andando avanti da diverso tempo. A noi non risulta questo inserimento così deciso del Milan, però per carità, sai benissimo quello che penso sul discorso delle notizie che arrivano ad altri colleghi, quindi tu il massimo rispetto.
Certo,
possibile.
Certo.
Non l'abbiamo riportata.
Lo leggevo su due delle tre pagine sportive italiane, perciò.
Carità, assolutamente. Però noi non abbiamo raccontato questa possibile indiscrezione, perché pur avendola verificata non ci risultava. Poi per carità, magari hanno ragione gli altri, però il Milan in questo momento è molto concentrato sul discorso dell'attaccante, fermo restando che comunque il Milan dovrà operare sia a centrocampo che anche negli altri reparti, quindi poi dipenderà anche molto da quello che succederà con il discorso cessione. Insomma,
certo.
È un mercato mobile sia per la Juventus che per il Milan, no? perché dipenderà anche dalle cessioni.
Molto mobile, e dipenderà, come dicevi tu, dalle cessioni. Senti, faccio una prima digressione prima di andare in casa Juve, dove ci sono un po' di cose da chiarire, perché leggevo di questa storia che è successa il weekend scorso, no? Che a Vittorio Veneto, dove c'era una convention, erano presenti Pantaleo Corvino, leggo testuale da un tweet Nicolo Schira insieme con Stefano Salandin, Pantaleo Corvino e Luca Gotti in trattativa per il rinnovo di contratto. Nella notte un fulmine ha colpito il resort dove soggiornavano, e proprio il tempestivo intervento di Gotti, che ha bussato con forza alla porta del dirigente, ha permesso che il DG del Lecce di accorgersi che il pianerottolo dell'hotel stava andando a fuoco e di mettersi in salvo. Gesto eroico che vale molto più di un prolungamento di contratto fino al 2026. A volte succedono cose veramente assurde, però devo dire che Gotti si è guadagnato il rinnovo, così al di là
degli
scherzi.
Prima, sì. Intanto ben venga, insomma, che si riesce a raccontare anche con il sorriso sulle labbra.
Sì, perché poi è pericolo scampato, certo.
Ecco appunto, perché poi purtroppo le cose succedono anche in maniera assolutamente imprevista, come in questo caso, e c'è una componente anche fortuita, chiaramente, in questo, sia nell'evento che poi nella felice conclusione.
Perché uno la potrebbe pensare, sorridendo, Zeus ha detto no, non vi mettete d'accordo.
Oppure un segnale del destino che devono rimanere insieme.
Oppure un segnale del destino, sì.
E Luca Gotti.
È vero. Adesso insieme anche con un affetto particolare.
Riconoscenti l'uno all'altro, sì. E l'altro all'uno.
Che poi Gotti non voleva sempre rimarcare il fatto che lui non era allenatore, non vuole fare l'allenatore. Poi ci ha preso gusto un po', no?
Sì, c'era quel periodo, no, dell'Udinese, in cui sì. Cercava di... perché evidentemente è molto bravo e l'ha dimostrato,
caspita,
non soltanto all'Udinese.
Caspita. Senti, andiamo in casa Juventus, ti chiedo, la prima domanda è più o meno se si ipotizza la data della firma di Thiago Motta, in modo che facciamo stare tranquilli i tifosi della Juve che ogni giorno mi chiedono, ma non è che è saltato, non è che è saltato.
Oggi è martedì, che vogliamo dire, fino a venerdì è ogni giorno buono.
Esatto, però state calmi.
Come domani è ancora domani, no? Anche oggi è ancora domani.
Perfetto, e questa l'abbiamo sistemata. L'altra invece riguarda due uscite. Giuntoli sta facendo un grande lavoro in entrata e soprattutto in uscita. Noi sappiamo che il lavoro più difficile di un dirigente non è tanto comprare, soprattutto quando c'hai soldi, e questo è successo negli anni d'oro della Juventus, ma quando devi cedere, magari alleggerendoti anche di un ingaggio molto pesante che ti era tornato pesante, perché prima, quando c'avevi cash, compravi senza pensare tante volte. Szczęsny è uno che a bilancio pesa, penso, 1,5 milioni circa, quindi parliamo di Szczęsny. Si parla di una cessione del cartellino all'Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, per 5 milioni, che comunque genererebbe una plusvalenza, oltre al risparmio di uno degli ingaggi più importanti. Ti chiedo anche se è vero che c'è un costo per il suo agente per ogni anno che restava la Juventus, un altro peso che magari la Juventus si toglierebbe. Ti chiedo, appunto, la fine di questa storia, se è vicina e se sono ai titoli di coda Szczęsny la Juventus.
Ma dipende da Szczęsny. L'offerta c'è, la Juve non credo che si metta di traverso se questa offerta dovesse venire accettata dal giocatore. Bisognerà capire, sì, appunto. Bisognerà capire quali sono le intenzioni di Szczęsny, se vuole aspettare che magari arrivi qualcos'altro, se preferisce arrivare alla sua naturale scadenza di contratto con la Juventus per giocarsi anche quest'anno le possibilità di rimanere in Italia, se vuole rimanere invece in Europa. Questo sinceramente non lo so, l'offerta c'è sul tavolino e verrà sicuramente presa in considerazione. La Juventus certamente, Szczęsny la prenderà, valuterà e poi deciderà. Magari avrà ricevuto già una telefonata da Cristiano Ronaldo, tanto per capirci, che ne so. Poi ci sono anche i rapporti personali, no? che possono contare all'interno di questo tipo di scelte. È chiaro che per la Juventus, più che il risparmio, più che il guadagno...
Salute. Troppa aria condizionata. L'allergia. Ok, che due sono le cose. L'aria condizionata o l'allergia in questo periodo?
No, l'allergia.
Ok.
Più che il guadagno sul cartellino è il risparmio sull'orto dell'ingaggio, che è uno degli obiettivi della stagione juventina a livello finanziario, cercare di dimagrire dal punto di vista degli ingaggi. E anche a questo è votato il mercato della Juventus, non soltanto ad incassare i soldi per poi poterli reinvestire, ma iniziare un percorso che possa essere meno dispendioso, ma magari ugualmente soddisfacente dal punto di vista dei risultati, cioè cercare di essere competitivi spendendo meno e quindi essere più equilibrati da un punto di vista finanziario. Questo è il grande obiettivo della Juventus. Poi è chiaro che questo non è un discorso che affascina moltissimo i tifosi, quindi poi dopo bisogna andare a capire se questo tipo di strategia può essere funzionale con gli arrivi. Fino a questo momento, insomma, credo che la strada tracciata sia questa, per cercare di rendere la Juventus competitiva e per cercare di dare a Thiago Motta la squadra migliore possibile.
E in questa squadra farà parte ancora Federico Chiesa oppure no? Sentivo proprio da voi, da Sky, se non sbaglio, che Chiesa si sarebbe preso da Gianluca, immagino, si sarebbe preso tipo l'europeo per decidere decisione.
Anche la Juve.
Perché la vetrina, diciamo, e vedere se esatto, qualcuno offre di più.
Esatto. Sì, ma anche per l'apprezzamento diverso del giocatore. Oggi Federico Chiesa è un giocatore che è reduce da un'annata non particolarmente esaltante, è reduce da un infortunio che probabilmente lo ha condizionato, in un contesto in cui probabilmente il sorriso non c'è stato spesso. L'europeo potrebbe regalare, questa è la speranza di tante squadre che hanno giocatori impegnati all'europeo, una vetrina che rimetta Chiesa al centro del villaggio, come disse Rudy Garcia alla Roma, no?
Sì.
La verità è che Chiesa quest'estate o rinnova va via, e la sensazione che abbiamo è che possa essere più vicino l'addio alla Juventus piuttosto che la permanenza, per tutta una serie di motivi, come abbiamo detto l'ingaggio, come abbiamo detto le opportunità di mercato, come abbiamo detto la voglia anche magari di provare a sperimentare una situazione diversa. Poi dipende sempre dall'offerta, se l'offerta non è soddisfacente non si va.
Mi permetto anche di dire che evidentemente il problema, se di problema possiamo parlare, non è mai stato Massimiliano Allegri, perché cambia l'allenatore, non c'era tutta questa voglia di restare neanche da parte di Federico Chiesa. Ma giusto per alleggerire un po' di colpe sulle spalle di Allegri, che gli hanno dato qualunque colpa, forse anche del fulmine che ha colpito il residence di Pantaleo Corvino.
Ma guarda, questo è un discorso che abbiamo affrontato tante volte. Lo so. Quando si vince tutti, quando si perde tutti. Sembra una frase fatta, ma la verità è questa. Poi è chiaro che quando c'è un capro espiatorio, vogliamo chiamarlo così, e allora diciamo che è più facile addossare delle responsabilità a un'unica persona piuttosto che condividerle. Ma quando una stagione non va come sarebbe dovuta andare, per carità, per quanto l'allenatore possa incidere all'interno di un percorso di una squadra, non è che possiamo dargli sempre il 100% delle responsabilità. Può succedere con un giocatore, con due, può succedere in una situazione, in due, ma non tutte le settimane, tutte le domeniche. È vero che poi ti dà la mentalità, che poi ti dà lo spunto, che poi ti dà l'impostazione, che poi ti dà il lavoro, però poi dopo il giocatore va in campo, se segni o non segni, la responsabilità è la tua.
Assolutamente.
Se bene
sì.
Non fai bene, se salti l'uomo o non salti l'uomo, se il cross è preciso o meno, se ti perdi l'uomo in marcatura. E poi dopo l'allenatore, per carità, per quanto uno può essere bravo, ma Guardiola, se Haaland sbaglia il gol davanti alla porta, che c'entra? Poi lo fa, è forte Haaland. Se Rodri segna da fuori area, la mette all'angolino, ragazzi, è stato bravo Rodri. Guardiola gli può dire di tirare, ma poi dove tira lo decide Rodri. Per dire, possiamo fare 100 esempi, sì. 1000 esempi.
E in tutta onestà Guardiola l'ha sempre detto questa cosa qua, poi contano i giocatori.
Ma tutti gli allenatori lo dicono, perché lo sanno. Ma il mestiere dell'allenatore, adesso poi chiudiamo la parentesi, è il mestiere più difficile del mondo, perché tu prepari attraverso le tue idee la squadra, la partita, il giocatore nel miglior modo possibile, e poi non scendi in campo te, perché tutto quello che tu ci metti lo lasci nelle mani, anzi nei piedi, che neanche sono così sensibili alle volte,
no.
di giocatori,
sì.
Se poi tu prepari bene la partita, ma ti perdi il giocatore sul calcio d'angolo o sbagli gol a porta vuota, e tu puoi aver preparato la partita bene quanto vuoi, poi si può essere d'accordo sulla filosofia. Allora, io posso essere d'accordo sul discorso della filosofia dell'allenatore, sul metodo di allenamento, su come si preparano le gare. Ma poi, ripeto, se una squadra è forte vince, se una squadra non è forte non vince. Cioè, tu puoi avere anche il miglior allenatore del mondo,
come
la miglior
una
mentalità
porta
del mondo, ma se alleni mette, la Champions League non la vince.
No,
se alleni Mbappé e Haaland è un po' più facile.
Così come se noi alleniamo Mbappé e Haaland, forse facciamo comunque bene molte volte.
Non lo so questo.
No.
Ci saranno persone sicuramente migliori di noi a fare gli allenatori, difficilmente ne troveremo peggiori, però... Se io e te alleniamo Haaland e invece Guardiola allena Marchetti e Di Marzio, secondo me comunque vinciamo noi.
Sì, capisci, è quello il discorso. No, ma io su questo sono perfettamente d'accordo. A proposito di qualità dei giocatori, resto in casa Juve e ti chiedo quanto è vicina la chiusura, che secondo me sarebbe il colpo per ora dell'estate, della Juventus con Douglas Luiz e l'Aston Villa.
Allora, vicino non è, ma si sta lavorando, si sta cercando di avvicinarsi il più possibile. Secondo me alla fine le sensazioni sono positive, c'è anche la Juve positiva, altrimenti non avrebbe insistito.
Esatto.
Non avrebbe anche messo il cartellino di Ingi Junior all'interno della trattativa oltre a quello di Weston McKennie. È un giocatore forte, è un giocatore che la valutazione che fa l'Aston Villa del ragazzo, che è intorno ai 60 milioni di euro, di fatto è come se fosse stata accettata dalla Juve, come ordine di grandezza. Adesso magari ne saranno 50 più bonus, ma come ordine di grandezza è un discorso che la Juventus ha accettato, perché altrimenti avrebbe detto: vabbè, sai che c'è, io 60 milioni secondo me non li vale questo ragazzo e quindi non te li do. Se invece la trattativa continua, è un modo per farti capire che tu cala un po', ma allo stesso tempo io sono anche interessato a prendere il ragazzo. Sai benissimo, c'è un discorso del prefinanziario, quindi sì, sono cose che
e ci sarebbe anche McKennie nella situazione.
Sì, sì, perché così la Juventus tirerebbe fuori un cash più basso.
Farebbe anche plusvalenza, ti chiedo.
Penso proprio di sì.
Quindi penso sarebbe sì. Un doppio colpo.
Cioè. No, e poi ci sarebbe un discorso relativo all'ingaggio, sai benissimo quello che abbiamo detto prima, no? Perché poi dopo dice: vabbè, ma com'è che la Juventus dice che deve abbassare l'ingaggio e poi prende lui che guadagna molto.
Però pare che l'accordo potrebbe essere sui 4,5 milioni all'anno più bonus, che non è poco, per carità, però sai, i super centrocampisti di un tempo che
però se tu vai poi a fare la somma di quanto prende McKennie, di quanto prende Ealing, più o meno siamo lì.
Esatto.
Diciamo che prendi una cosa, due a prezzo di uno, con un giocatore che pensi possa fare la differenza.
Che l'anno scorso ha giocato credo 50 partite, quindi parliamo anche di un giocatore estremamente integro, e quindi anche questo è un aspetto sicuramente importante. Chiaramente da Grasovic escluderebbe Kefren Thuram, no?
Tutto perché... dipende da Rabiot.
Tutto dipende da Rabiot, certo.
Se resta... la Juventus un centrocampista lo prende, il secondo dipende da Rabiot.
Perché poi ricordiamo deve sostituire...
Miners, chiaramente, perché noi diamo per scontato che Rico Miners, tu sei sicuro?
No, 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 certo, bisogna vedere se poi... Bisogna vedere se cede l'Atalanta sulla... Perché io penso che Giuntoli, e anche giustamente tutto sommato, si spingerà fino a un tot, quindi magari, che ne so, inserendo Huijsen, più 30 milioni,
e ti dice, il mercato,
io mi fermo qua.
L'Atalanta è un difensore a bisogno, Huijsen è sicuramente un giocatore di grande prospettiva, mi piace molto.
Anche lì Kupaners, l'accordo con la Juve bene o male sembra che l'abbia più o meno in mente, se non raggiunto.
Sì, diciamo che l'accordo, se non hai l'accordo col giocatore per fare la trattativa con la società, sei morto.
Certo, esatto. È quella, tant'è che il resto in casa Juventus, vedi come ci colleghiamo a tutto, mi sembra che sia abbastanza un volere anche di Lorenzo andare alla Juventus, e quindi lì poi a un certo punto il Napoli potrebbe cedere.
Ma allora, io su questa vicenda lascio un punto interrogativo, perché io credo che la perplessità di Lorenzo Napoli sia un fattore ambientale che ha condizionato il rapporto fra la piazza e Di Lorenzo. Conte lo vuole tenere, la Juventus si inserisce in questo discorso perché Giuntoli lo conosce. Io non so quanto si è disposta ad investire oggi la Juventus in un ruolo in cui formalmente è coperta, perché il ruolo del terzino destro la Juventus ce l'ha coperto, e quindi non è una trattativa così semplice, secondo me, dal mio punto di vista.
No.
Ci sarà un confronto, un incontro tra il procuratore di Lorenzo e il Napoli, vedremo come andrà a finire e che tipo di spiragli vengono dati, perché io non escludo che invece di Lorenzo possa rimanere a Napoli proprio su volere di Conte. Cioè, Conte è molto persuasivo da questo punto di vista, quindi sicuramente un tentativo ci sarà, e adesso non so quanto è profonda questo senso di insoddisfazione e di malessere che ha portato a questo tipo di situazione che sta vivendo il capitano del Napoli. Io dico la mia in maniera assolutamente ingenerosa.
No, sono d'accordo.
Io adesso chiaramente non posso conoscere tutti i fatti, per carità, credo che l'unico che lo sappia è lo stesso Di Lorenzo, però insomma mi sembra, visto e conosciuto da fuori, che possa essere uno che chissà che, chissà che ha combinato. A me tutte queste voci che girano sinceramente non mi convincono,
neanche a me.
E penso che uno che ha vinto il campionato con la fascia al braccio, che è stato uno dei migliori giocatori della scorsa, del due stagioni fa, ormai la scorsa è quella appena finita, non possa essere messo in discussione sotto nessun aspetto.
No, io
poi non conosco bene la situazione, ma mi sembra veramente una situazione
surreale quasi, guarda, sì, ti dico la verità. Sì. È sicuramente molto ingenerosa. Tra poco ti leggo tutti i messaggi che sono arrivati dai nostri amici, così rispondiamo anche a loro. Però insomma, chiudendo il discorso Juventus, poi molti dicono: ma perché Calafiori costa così tanto? Ricordiamo che lui il 50% il Bologna lo deve restituire, lo deve dare al Basilea, credo. Quindi cerchi di avere il massimo per conservare il massimo, no? Però questo può essere un problema. Sì.
Certo, è così, perché ha dimostrato di essere un giocatore decisivo in questa stagione, è stato rispolverato in un ruolo inedito per l'Italia, perché ci aveva giocato a difensore centrale anche al Basilea, e ha dimostrato di essere molto bravo. In questo calcio di oggi basta una stagione per arrivare a valere 30-40 milioni, ne basta una poi per tornare magari a prezzi più ragionevoli. Oggi, se vai a prendere un giocatore che ha fatto bene, lo paghi tanto,
certo.
Ma pensa anche a Osimhen, lo scorso anno
è un po' calato,
è arrivato
invece
a valere 150, esatto, milioni. Quest'anno personalmente credo che
80.
Quando andrà via Osimhen non andrà via per 150.
No, io penso che 80 potrebbe essere addirittura il prezzo,
no,
giusto.
Io la cifra non la so, però è troppo, o per fortuna le prestazioni incidono.
Certo. Messaggio dei nostri amici. Allora, vado in casa a Napoli e ti chiede Gerry D'Asiano: Hermoso Napoli, si può fare? Io ti chiedo a questo punto di aggiungere anche buongiorno, perché immagino uno dei due.
Si può fare, anche se i costi sono molto alti, eh. Quindi è una trattativa sul quale Napoli sta lavorando, parlo di Hermoso, però diciamo che i numeri per il momento non sono tornati, altrimenti sarebbe stata una trattativa che il Napoli avrebbe chiuso. Per quanto riguarda Buongiorno vale un po' lo stesso discorso di Chiesa, con una differenza che il Torino e quindi Buongiorno non hanno avuto mai la vetrina europea, e ora con la convocazione nazionale, con la possibilità di giocare, potrebbe essere davvero una messa in mostra di un gioiello che magari a livello internazionale puoi avere il dubbio di come si può comportare, perché nel campionato italiano, insomma, lo conosciamo ed è fortissimo. Magari i grandi club a livello europeo, no, possono avere un dubbio che può essere fugato proprio vedendo l'Italia all'europeo, e quindi questo può davvero suscitare in lui attenzioni e interessi che farebbero chiaramente come ti posso dire, l'interesse del Torino.
Sì, no? sì, esatto. No, e tra l'altro, Buongiorno, giocatore che era finito nelle mire del Milan, mi è uscito un po' da quelle mire.
Ma io sinceramente sul Milan non ho mai avuto grandi...
Gennaio forse, conti. Se non mi sbaglio, era un po'
sì,
più...
Sì, a gennaio sì. No, parlo in questa sessione di mercato.
Ok.
Io credo che ci possa essere un interesse tecnico anche da parte dell'Inter, perché in prospettiva l'Inter... Un difensore, magari non per questa stagione, dipenderà anche un po' come staranno fisicamente De Frey e Acerbi, no? Che sono i due vecchiettini nerazzurri, però in prospettiva l'Inter a un difensore centrale guarderà, magari non in questa sessione di mercato, magari alla prossima, magari mette il seme e le basi per il prossimo anno. Sai che ormai si deve ragionare anche in un'ottica di lungo periodo, non soltanto nel breve. Ecco, io credo che però insomma, stiamo parlando di un giocatore che ha il futuro davanti, già titolare della nazionale. Il Napoli ci spera, perché in questo momento è la squadra che tecnicamente può mettere i soldi sul tavolino, e forse per quanto ci risulta oggi è quella più blasonata, no?
Sì, esatto, concordo anche su questo. Messaggio che arriva anche da... Poi c'è una nota audio che magari può preparare quella di Alessandro, il nostro Giorgio Sorani. Cerco veramente di evadere tutti, siete tantissimi. Salve Marchetti, che ne pensa del ritorno di Morata alla Juve di fronte anche all'infortunio di Milik? Il prossimo anno ci saranno tante partite da giocare. È un evergreen Morata Juventus.
Ma no, allora, tanti, Morata è un evergreen, però insomma la Juventus ha... il discorso che abbiamo detto del monte ingaggio su cui deve stare attenta. Quindi, per carità, Morata è sempre un'idea affascinante, perché secondo me rimane un attaccante molto forte, è elegante, bravo, comunque segna, adesso ha anche esperienza, no? Quindi, ma pensiamo sempre a Morata come l'eterno giovane, credo che abbia 21 anni, e c'è anche Ken in rosa la Juve.
Sì, che però secondo me anche lui, non dico che è in uscita, però se posso...
vabbè, capisci, tutti in uscita, però prima...
devi anche rimpiazzarli.
Un conto se già sono usciti.
Certo, dai. Esatto. E lì penso più si possa lavorare eventualmente su un'ipotesi di prestito. Altra domanda per...
No, beh, sì, prestito lo vendi, è un anno di contratto, eh.
Sì, no, beh, certo.
È uguale.
È che secondo me non è che arriveranno tante offerte economiche.
Ho capito. Sì, però.
Maurizio ti chiede se sei nella bella Senigallia per Sky. Purtroppo là vicino ancora sì. Sta vivendo l'ennesimo dramma. È giusto evidenziare anche questo, che rischia l'iscrizione. Anzi, pare che non... secondo
no, non ce l'ha fatta, credo.
Non ce l'ha fatta a iscriversi, assolutamente. Io però ti chiedo, ti devo ecco, buttare un po' di sale sulla ferita. Quanto ti è dispiaciuto e quanto ti aspettavi per quello che è successo alla Ternana, Luca?
No, lo sport si vince e si perde, questa è la verità. Quando sei un play out, che puoi fare? Dopo la partita d'andata, chiaramente c'era visto un determinato tipo di discorso che nella partita di ritorno
diametralmente opposto,
non ha rievidenziato. Quindi, no. Per carità, io credo che in generale ne abbiamo fatto questo discorso. Sì. Nel giorno della retrocessione, il giorno dopo la retrocessione del Frosinone, io credo che in generale è chiaro che la retrocessione rappresenta pur sempre, a prescindere, no? Un sì. Fallimento sportivo,
certo.
Però io credo che il Frosinone non è che all'inizio dell'anno pensava di dover andare in Europa League, voleva lottare per non retrocedere. Secondo me si sarebbe meritato di rimanere in Serie A. E non c'è riuscito per gli ultimi 30 minuti di fatto, no? Poi, per carità, è chiaro che se tu arrivi negli ultimi 30 minuti a dover essere retrocesso, hai sbagliato qualche cosa. Però il concetto di queste squadre qui, ma come l'Empoli, eccetera, eccetera, è questo. Che cosa devi fare per essere, come dire, soddisfatto? Vale solo il risultato?
Esatto, e quindi ragazzi,
c'è un discorso di progettualità aziendale. Cioè, l'Empoli, se non vogliamo parlare così, si è salvato, per carità, ma se fosse retrocesso avrebbe fatto quello che comunque ha fatto negli ultimi anni. Poi magari sarebbe risalito, poi avrebbe fatto 2-3 anni in Serie A, poi sarebbe di nuovo retrocesso, eccetera, eccetera. Cioè, la preoccupazione forte è magari per il Sassuolo, che chiaramente aveva una progettualità diversa, che ha completamente disatteso le aspettative e ha fatto una stagione che probabilmente comporterà anche un ridimensionamento economico di livello, oppure per la Salernitana, che pensa di fare un campionato diverso se guardi il monte ingaggi. Devi guardare un po' la gestione di tutto quanto, no? Se l'obiettivo è uno e tu non lo raggiungi, come la Fiorentina, arrivare in finale di Conference League per 2 anni di seguito, ma non sarà mica un progetto fallimentare,
no, certo.
Solo perché le perdi le finali,
no.
Le finali si vincono e si perdono,
esatto. E poi alla fine vedi il campo è crudele molte volte, ma comunque insomma non è che racconta una scienza esatta. Il calcio è sempre stata una scienza che molte volte può essere, ti può premiare, qualche volta no, qualche volta avrebbe dovuto premiarti, ma poi insomma le variabili sono veramente tante. Ci sentiamo quest'ultimo audio e poi salutiamo Luca, che l'abbiamo trattenuto anche oltre. Vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al caro Luca Marchetti. Allora, per far capire quanto conti il pensiero calcistico dei tifosi in base alle casacche che si indossano e comunque si sostengono, ricordo l'anno scorso quando l'Inter prese Thuram, che tutti quanti dissero che 7 milioni di commissioni agli agenti erano troppo per un giocatore venuto a parametro zero. Ok, tutto bene, uno accetta in cassa e va avanti. Quest'anno Zirkzee 40 milioni di cartellino e si parla addirittura di 15 milioni, quindi più del doppio delle commissioni date a Thuram. E fin qui è tutto giusto, quindi, per gli stessi tifosi che l'anno scorso criticavano l'operazione Thuram per aver dato troppi soldi di commissione. A voi la parola.
A te Luca, la parola.
No, abbiamo fatto prima il ragionamento delle commissioni, fanno parte della dinamica del calcio, si possono accettare o non accettare. Non è chiaramente non è una questione di etica, è una questione di mercato. Se ci sono delle condizioni, e queste sono state scritte, ma ripeto, non sono gli unici casi, no? Thuram, abbiamo detto di Haaland, giusto per citare quelle più importanti, ma c'erano per Pogba, no? Ti ricorderai, ci sono sempre state e ci saranno sempre. Si vogliono in qualche modo limitare? È giusto limitarle? Secondo me sì. È giusto anche però che entro certi limiti, secondo me, questo è il mio pensiero, venga riconosciuto il lavoro comunque di professionisti. L'importante è che non si arrivi all'estorsione, cioè, chiaramente, no? O che questa diventi un'arma di ricatto, o che questo diventi il modo con cui si conducono le trattative, esclusivamente le trattative. Poi io credo che in assoluto quello che i procuratori fanno o gli intermediari fanno all'interno del mondo del calcio non sia soltanto una questione economica. Alle volte viene proprio richiesto l'aiuto per le cessioni o per fare degli incassi importanti con dei giocatori, vedi Zirkzee. Si creano delle opportunità, è una questione anche di rapporti, di relazioni, cioè non è tutto brutto. Poi ci sono delle cose che quando vengono portate all'estremo, chiaramente diventano distorsive.
Beh, è così. Luca, grazie veramente, ho chiesto uno sforzo anche perché veramente vedo che l'allergia non ti dà tregua, quindi
no,
ti amo.
Esatto.
Mamma mia, sei l'apnea, mi dispiace tantissimo. Ciao Luca Marchetti, Sky Sport, buon lavoro. Allora, prima di fermarci un attimo, vi racconto una storia simpatica, perché poi c'è un signore che neanche nomino, naturalmente, che ogni giorno cerca di fare provocazioni, poi tirate voi le somme, io non le voglio tirare, che sennò sembra che ce l'abbia qualcuno. Invece apprezzo sempre tantissimo tutti i tifosi di tutte le squadre di calcio, perché sono ovviamente quelli che cito e che faccio intervenire, perché sono tutti estremamente sempre educati, precisi, eccetera. Invece c'è qualcuno che poi fa le varie provocazioni da tifo senza essere informati. Allora racconto questa storia a farvi capire come sono diverse le narrazioni nell'ottica da tifo e le narrazioni invece corrette che devono essere fatte. Allora, il signore in questione dice: ma si è parlato tanto del bilancio dell'Inter, ma è vero che la Juve quest'anno ha diciamo un bilancio ancora estremamente negativo, è passata da meno 2,23.8 a meno 195.2, sento parlare che si compra Kupo Mainers, che si compra Calafiori, ci vogliono 60 milioni per uno, 40 per l'altro, dove li prende questi soldi? Grazie. Allora, se magari si informasse non in maniera unidirezionale, quindi con il fucile puntato, magari no, il signore in questione potrebbe anche aver capito i discorsi che semplicemente abbiamo fatto stamattina, ma che posso anche tranquillamente riepilogare. Dunque, allora, il signor Giunto, a parte che poi magari ho queste discussioni di natura economica, sempre vi invito a leggere i grandi professionisti del settore. Uno di questi potrebbe essere il professor Fabrizio Bava, che oltre ad aver scritto un bellissimo libro sui bilanci ha intervenuto in diverse emittenti radiofoniche e anche cartacee, ci ha spiegato molto bene la situazione. La Juventus deve raggiungere il pareggio di bilancio, che raggiungerà nel 2026-2027, ragion per cui il bilancio non è ancora in attivo oggi, perché le previsioni di pareggio del bilancio sono 2026-2027. Quindi questo che cosa significa? Giunto le ha già comprati i giocatori di qui sopra? No. E perché non li ha già comprati? Beh, perché forse quei soldi li deve recuperare da qualche parte, perché forse deve comunque tenere conto di dover abbassare il tetto degli ingaggi, e forse perché deve cercare di fare delle plusvalenze allo stesso tempo risolvere il bilancio anche dal punto di vista dei costi. Come lo si fa? Allora, lo si fa per esempio andando a puntare su un portiere che si chiama Di Gregorio. Come lo prendo? 20 milioni cash subito? No, trovo una formula con il Monza per il quale lo prendo in prestito con obbligo di riscatto il prossimo anno. Questo che cosa mi permette di fare? Di scrivere a bilancio i 20 milioni il prossimo anno, ma intanto di averlo quest'anno. E nel frattempo che cosa faccio? Prendo Di Gregorio e cedo Szczęsny. Quindi io compro giocatori e butto tutti i giocatori in rosa, o devo fare delle rinunce importanti? Faccio delle rinunce importanti, perché Di Gregorio viene dal Monza, tutto da dimostrare. Szczęsny è un portiere di caratura internazionale, ha tutto dimostrato, ce l'ho, me lo potrei tenere, non ci sarebbe bisogno di andare a prendere un altro portiere. Invece sono costretto a vendere Szczęsny per abbassare il costo del mio tetto ingaggi. Infatti io, vendendo Szczęsny a 5 milioni soltanto all'Al-Nassr, non solo faccio una plusvalenza economica importante, ma abbasso di tanto il tetto ingaggi. Benissimo, andiamo avanti. Questo sempre per spiegare le cose che comunque sono state raccontate, ma che evidentemente chi non vuole recepire non recepisce. Su Kup Mainers, quante volte ci stiamo dicendo che la trattativa dura ormai da tempo? Perché? Perché l'Atalanta chiede 60 milioni, la Juventus, che invece ha un bilancio che non gli permette di spendere tutti questi soldi tutti e subito, poi li potrebbe anche spendere e poi dice vediamo che succede domani, dice no, io ti posso dare al massimo 30 milioni cash e sacrifico Huisen, vedete come volerlo chiamare, che è un giovane invece che è cresciuto nelle giovanili della Juventus, e quindi comunque se lo metto in una trattativa faccio anche, genero un'altra plusvalenza, abbasso il prezzo del costo di Kupo Mainers. Se all'Atalanta sta bene si chiuderà su questa cifra, altrimenti non si chiuderà e la Juventus andrà su un altro giocatore. Vogliamo parlare di Douglas Luiz? Benissimo, la Juventus che cosa fa su Douglas Luiz? Gli chiedono 60 milioni, la Juventus dice non ce li ho 60 milioni, ti do il cartellino di McKennie e magari vicino ci aggiungo 15 milioni. L'Aston Villa te ne chiede 30, ma la Juventus resta sulla sua posizione perché sa che comunque deve generare delle plusvalenze a bilancio anche l'Aston Villa, deve comunque cercare di aggiustare il proprio indice di liquidità, quindi magari alla fine la Aston Villa dirà ok, mettiamoci d'accordo, mi stanno bene anche 15 milioni, mi dai McKennie. Anche lì, l'ha detto Luca Marchetti, non il sottoscritto, generi una plusvalenza per quanto è pagato e valorizzato poi il signor McKennie. Vogliamo andare avanti? La Juventus mette in conto di poter prendere eventualmente Di Lorenzo, magari Calafiori, deve sistemare l'attacco, eppure sacrificherebbe Federico Chiesa. Perché lo sacrifichi? Perché non gli posso pagare 7 milioni di ingaggio, rispetto ai 5 che prende adesso, perché sempre per il motivo di cui sopra. E in tutto questo la Juventus ha anche pagato, perché poi i bond qualcuno li paga, qualcun altro no. La Juventus ha pagato il bond quest'anno, poco fa, e ha fatto anche delle ricapitalizzazioni con la propria società. Non è che ha chiesto un prestito e poi non ha restituito quel prestito, ha avuto una proprietà che ha immesso nella società ulteriori capitali, con l'unica richiesta fatta a Giuntoli di non alzare il tetto ingaggi, ma di abbassarlo, di fare una squadra competitiva ma sostenibile. Penso che in 3 minuti, 4 minuti di aver risposto completamente all'obiezione del signore di qui sopra, che adesso troverà mille altre scappatoie per cercare di guardare in maniera unidirezionale alla sua riflessione, motivo per il quale
voglio considerare comunque a questo punto chiusa la polemica tra me e il sottoscritto.
Perfetto, al quale adesso gli dico di ascoltarsi tranquillamente la radio, perché darò spazio soltanto a chi invece fa domande costruttive, oneste e soprattutto anche molto, molto da dibattito serio e importante. Detto questo, ci fermiamo, torniamo tra poco con Ivan Cardia e comincerà il Rotocalcio. Vi aspetto.